fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offered me, the office offered me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock.
Eccoci qua, buonasera.
Buonasera
a tutte e a tutti. Una nuova puntata di Fuori Registro. Siamo Lara Pepitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo alla regia, meravigliosa regista. Allora, prima di raccontarvi l'argomento di questa serata, Sara, direi che
abbiamo qualcosa
da ricordare.
Sì.
Ricordiamo due iniziative che ci sembrano importanti. Ricordiamo prima di tutto un invito all'appello all'unità all'azione del gruppo docenti per la Palestina, che ci hanno mandato un comunicato che è un po' troppo lungo da leggere. Però sostanzialmente invitano tutti a partecipare a qualsiasi iniziativa per la popolazione di Gaza e a partire dallo sciopero che ci sarà lunedì 22 settembre. E vogliamo anche ricordare,
a proposito di appelli, ricordiamo anche l'appello per la scuola pubblica democratica, che ha rivolto a tutte le associazioni, sindacati, comitati, tutte le persone interessate a difendere la scuola pubblica italiana, la sua autonomia e il suo ruolo fondamentale di organo della Repubblica Democratica. Quindi vi aspettiamo tutti, ci vediamo giovedì 18 settembre, quindi questo giovedì,
al Parco Trotter.
Al Parco Trotter alle ore 19 nella stanza delle scoperte.
Sì, anche perché bisogna un po' contarsi, bisogna capire quanti siamo, quante associazioni, speriamo di avere grande forza per prepararci poi all'incontro del 18 ottobre a Roma e alla mobilitazione che ci sarà. Questa sera, prima di raccontarvi l'argomento della serata, un po' di contatti. Allora, vi ricordiamo la nostra mail, la mail della trasmissione, che è scuola@radiopopolare.it, e poi numeri e mail per intervenire in diretta. diretta@popolarenetwork.it la mail, per telefonare 02 33 001 001 e per scrivere messaggi di qualsiasi tipo 331 6214 013. Questa sera parleremo di un argomento abbastanza spinoso,
delicato,
molto denso e che si ripropone a ogni inizio scolastico.
Sì.
La religione.
È insegnamento della religione a scuola.
A scuola, che si chiama
IRC, diciamolo chiaramente.
Insegnamento religione cattolica. No, diciamolo veramente, perché ne parlavamo prima, ci capita spesso che alcuni genitori, soprattutto la primaria, giusto, magari atei, magari agnostici, decidano di iscrivere i figli a religione perché pensano che sia un'ora di storia delle religioni.
Due ore.
Cioè, due ore di religione alla primaria.
Sì, e non di storia delle religioni, di religione cattolica.
Scusa, e di inglese quante ore fa?
Inglese in prima una. Ah. Religione sempre due.
Due, dalla prima alla quinta.
Sì, è equiparabile a storia o geografia. Sono due ore alla settimana. Due di storia e due geografia.
Va bene, andiamo avanti adesso, abbastanza inquietante ci viene da dire. Comunque, insegnamento della religione cattolica, che ha lunga storia nel nostro paese, che è stato, come dire, definitivamente sancito dal concordato del 1929, mentre prima abbiamo due leggi fondamentali della scuola, che sono la legge Casati del 1859 e la legge Coppino del 1877, insomma è stato un po' altalenante.
In contraddizione tra loro, tra l'altro.
Esatto.
Perché la prima istituisce l'obbligatorietà della religione cattolica nel biennio della primaria.
Ok.
Ed era a carico del maestro comune, cioè del maestro.
Sì, mentre alle superiori forse.
C'era il padre spirituale, Lara.
Padre spirituale.
C'è un padre spirituale. Invece nell'1877 Lara, la legge Coppino, ci dice che non è più obbligatoria.
Non è più obbligatoria, quindi sostanzialmente l'Italia postunitaria è stata abbastanza altalenante, più laica forse.
Sì.
C'era più questa scelta, questo tentativo se non altro della laicità dello Stato. Penso che ascoltatrici e ascoltatori lo sapranno tutti, ma lo ripetiamo, la religione cattolica è stata sancita col concordato nel 1929 firmato da Mussolini e rinnovato col governo Craxi nel 1884. Sì. Che cosa è cambiato nel 1984? Sostanzialmente è stata introdotta la religione cattolica nella scuola dell'infanzia, ma ne è stata revocata l'obbligatorietà. Quindi da allora che succede, Sara? Dal 1984?
Succede che la scuola deve fornire questo servizio, ma le famiglie possono decidere se far partecipare la propria prole all'ora di religione oppure no, e a partecipare invece alle ore di alternativa.
Esatto. E però diciamolo lessicalmente in modo corretto, non è che chiedono l'esonero, non è proprio così.
No.
Scelgono se avvalersi
o meno della
o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Continuiamo a ripeterlo perché effettivamente forse si dà un po' per scontato, forse non è molto chiaro, poi lo chiederemo ai nostri
esperti,
ai nostri ospiti. Prima di presentarli però altre due informazioni. Intanto gli insegnanti di religione sono selezionati dalla curia, però sono pagati dallo Stato, almeno in Italia succede così. Inoltre, a differenza di altri paesi, cosa succede in Italia? Che l'ora alternativa non è strutturata in modo universale. Ogni insegnante, ogni scuola sostanzialmente può decidere di gestirla come vuole. Poi ci sono delle norme, non si possono fare programmi simili a quelli di classe, però insomma si rimane sempre un po' generici, quindi si lavora su grandi temi, si leggono libri, educazione civica, però è sempre un po', come dire, compito del singolo insegnante decidere che cosa fare. Mentre in altri paesi è interessante.
Sì, perché diciamo che in quasi tutti i paesi europei è previsto, anche se in forme diverse, l'insegnamento della religione a scuola, a parte, fatta eccezione per la Francia, la Slovenia e l'Ungheria, dove invece
non viene insegnata.
Non è proprio prevista come disciplina.
Però negli altri paesi c'è più struttura, giusto?
Sì, soprattutto c'è più scelta, ecco, diciamo così. Per esempio, in 5 paesi europei come il nostro, l'insegnamento della religione coincide con la religione cattolica. Ma in molti altri paesi è previsto invece un insegnamento multireligioso, ma soprattutto è interessante l'alternativa.
Certo.
Perché, per esempio, c'è quella bellissima disciplina che si chiama etica.
Sì, che da noi, perché da noi, che è un paese molto cattolico, come dire,
l'etica fa paura.
Fa paura, più che altro c'è sempre un po' questa differenza e non differenza tra etica e morale.
E morale, sì, esatto, che sono
sembra
una sottile differenza, è vero.
È una sottile differenza, però insomma in Italia è complesso, sicuramente, come dire, il Papa non a caso sta a Roma e quindi in Italia alcune cose sono più complesse forse da portare avanti e da gestire. Quindi quello che succede da noi è che i bambini e i ragazzi possono scegliere se non avvalersi della religione cattolica, però possono scegliere anche altre cose rispetto alla loro alternativa. Per esempio, se fare studio individuale o se entrare dopo, in caso di religione, che religione fosse la prima ora, o uscire prima. E insomma anche questo aspetto per alcuni è un po' controverso, perché si può offrire anche il nulla, al posto della religione. Va bene, presentiamo i nostri ospiti. Noi sentiremo in primis Pamela Deiana della UAR, UAAR, cioè è il responsabile del gruppo scuola dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti. E poi avremo in contemporanea, se ce la facciamo, ma ce la facciamo a livello tecnico, un Francesco Sciotto, che è un pastore valdese di Torino, e Matteo Montalbetti, che invece è un insegnante di religione in una scuola secondaria di primo grado di Milano.
Esatto.
E dialogheremo un po' con loro, cercheremo di capire cosa si insegna e che posizioni hanno queste tre persone. Direi che possiamo sentire Pamela. Pamela è con noi?
Buonasera, sono con voi.
Buonasera.
Buonasera a tutte e tutti.
Buonasera.
E grazie per avermi invitato alla vostra serata.
Allora, grazie a lei, lo ripetiamo, è responsabile del gruppo scuola Unione Atei Agnostici e Razionalisti. Allora, per prima cosa, Pamela, magari ci può raccontare un po', ci può spiegare un po' che cos'è la UAR, io lo dico malissimo.
Doppia A, si sa poi tu, con i nomi.
Perché abbiamo una doppia A.
È complicato, sì.
Sì, allora, l'UAR è un'associazione che si occupa di portare avanti la laicità nello Stato italiano. Per Costituzione, perché sappiamo benissimo che voi avete fatto un excursus storico perfetto, infatti mi complimento per tutte le informazioni che avete dato, perché siete state chiare e precise. Aggiungo solamente un particolare,
sì,
che nel 1984, col rinnovo del concordato tra Stato e Chiesa,
sì,
La religione cattolica smette di essere religione di Stato.
Certo, certo.
Quindi da questo momento, quindi dal 1985, perché il concordato è firmato nell'84 ma entrerà in vigore poi nell'85, quindi dall'85 non è più religione di Stato.
Certo.
Quindi per Costituzione la scuola è laica. Quindi
sì,
questa è una novità importante. Quindi alla domanda qual è la nostra posizione in merito, la nostra posizione è quella della Costituzione.
Certo.
E questo indipendentemente dal fatto che noi possiamo essere atei o agnostici, perché non siamo interessati alla fede delle persone, a cosa credono o non credono le persone, ma siamo interessati a un discorso, quindi non filosofico, teologico, non facciamo discussioni per provare o non provare l'esistenza di una divinità piuttosto che no. Non è il nostro interesse. Il nostro interesse è più pratico, più politico, ovvero lo Stato è laico, la scuola è laica, indipendentemente da quello che uno nel proprio intimo crede, dovrebbe credere contemporaneamente al fatto che la scuola debba essere laica. Quindi non è in contrapposizione con la fede di ciascuno e di ciascuna il fatto che la scuola debba essere laica.
Certo, lei dice ci sono degli altri luoghi, no? Dove...
Assolutamente, in primis la famiglia,
certo,
perché voglio dire, all'interno della famiglia si coltivano le fedi, l'educazione, no? Quindi fa parte chiaramente dell'educazione di ciascuno, oltre al fatto che oltre alla famiglia ci sono tutti i luoghi di culto, di vari culti, dove si può coltivare le proprie fedi, con grande rispetto.
Certo.
Anche di chi la fede non ce l'ha.
Ma volevo farle una domanda che
sì,
mi è venuta adesso. Voi avete dei contatti, delle dialogate con le istituzioni, con lo Stato?
Certo.
Ci provate?
Sì. Ah, sì, certo, in grandissime occasioni, perché noi, come tutte le associazioni, insomma, che si occupano di temi sociali e legati appunto al diritto delle persone, facciamo anche delle proposte. Facciamo delle proposte.
Ad esempio, cioè, se dovessero essere eliminate le ore di religione, le 2 ore alla primaria e l'ora alla secondaria, primo e secondo grado, secondo lei, secondo voi?
L'ora e mezzo all'infanzia.
All'infanzia.
Esatto, brava, certo. Mm-hmm. Quindi secondo voi, secondo lei, quali potrebbero essere le alternative? Sì. Che cosa potrebbero fare gli alunni?
Allora, le alternative ci sarebbero già se venissero poi messe in pratica, perché purtroppo il grande problema è che quella che si chiama attività alternativa viene sempre messa in atto, quando viene messa in atto, dopo qualche settimana, se non qualche mese di scuola, perché non si trovano gli insegnanti, perché si utilizzano insegnanti che hanno ore buche, ore libere, insomma è tutto un po' improvvisato.
Noi siamo insegnanti e funziona.
Lo
sappiamo.
È tutto
però
un po' improvvisato, oltre al fatto che teniamo conto che durante l'attività alternativa non si possono fare, questo l'avete già detto voi, non si possono fare attività che riguardano le materie curricolari.
Certo.
Quindi i bambini, i ragazzi che all'ora di religione si spostano in un'altra classe quando c'è un'altra classe, altrimenti è il corridoio molto spesso, dove si improvvisano i banchi con qualche sedia per mantenere, insomma, i ragazzi a far qualcosa, perché spesso non ci sono neanche i luoghi preposti. Si improvvisa, non si sa bene cosa fare, però non si possono fare dei ripassi sulle altre materie, perché altrimenti ci sarebbe la discriminazione opposta, ovvero io faccio un'ora di inglese in più ai ragazzi che non fanno la religione, e poi chiaramente quei ragazzi si troverebbero avvantaggiati, no? Sull'inglese.
Sì. No, certo,
per esempio.
Basta che
giustamente.
Volevamo. Quindi, aspetti, la interrompo un secondo, perché
prego.
Poi è chiaro che dipende dalle
andando libera così.
No, fa benissimo.
Ma certo, qua funziona così.
Vado a ruota libera, interrompetemi, perché
certo,
sennò
è giusto così.
Mi tengo mezz'ora.
È giusto così,
certo.
Però era proprio una riflessione che mi viene,
prego,
adesso, perché poi ovviamente dipende dalle scuole, dipende dai luoghi, dipende l'organico, dipende da mille cose. Io, per esempio, ignorante, sono di ruolo da tanti anni, ho appena scoperto perché esistono delle cattedre di ora alternativa che raramente però le scuole poi richiedono, perché appunto utilizzano tendenzialmente spesso gli insegnanti di lettere, insomma, chi ha delle ore a disposizione, qualche soldino forse c'è ogni tanto. Ma che questa cattedra viene a questa cattedra viene attribuito un punteggio inferiore. Cioè gli insegnanti
la metà. Esattamente,
esatto,
la metà.
Ma io questa cosa l'ho scoperta l'altro ieri.
Sì, perché non sempre viene detto. Allora, se viene chiamato un insegnante precario, quindi, no?
Certo.
Quindi viene preso dalle graduatorie, che sappiamo che, insomma, quando lavora guadagna punti, no?
Certo.
E lavorare per un intero anno scolastico prevede, per qualsiasi insegnante, 12 punti in graduatoria. Ok?
Esatto.
Se invece l'insegnante è un insegnante di attività alternativa, i punti sono 6.
E le ore sono le stesse, però la cattedra è la
le
stessa
ore sono assolutamente
delle materie curriculari.
Sono le stesse le ore, sono le stesse, lo stesso lo stipendio, non cambia proprio niente.
Però il punteggio è importante.
Il punteggio. Il motivo è che l'attività alternativa è considerata una materia aspecifica.
Ah,
ditemi
certo
voi cosa significa, perché siamo fermi a questo, a specifica, così, una cosa che non esiste.
L'unico senso sembra sembra quello di dare meno punti agli insegnanti che la insegnano, non trovo
ma infatti questo, ma infatti succede questo, succede che gli insegnanti che lo sanno non accettano.
Infatti,
non accettano il posto.
Aspettano chiamate ad altro, ma è ovvio
esatto, ovviamente, perché chiaramente gli insegnanti precari hanno interesse a scalare la graduatoria, e quindi l'insegnamento dell'attività alternativa viene rifiutato dagli insegnanti. Quindi a maggior ragione la cattedra di attività alternativa non esista.
Esatto, e a scuola effettivamente noi siamo due insegnanti della secondaria e primo grado, insegnante della primaria, pur come dire con coscienza, consapevolezza e attenzione, a volte si fa veramente fatica perché non ci sono le ore, cioè degli insegnanti proprio è veramente inquietante, insomma.
Allora noi abbiamo fatto diversi tentativi, cioè abbiamo provato a mettere su delle proposte. Intanto abbiamo cercato di creare un programma, quindi che potesse, insomma, un curriculum verticale. Ora per gli ascoltatori e le ascoltatrici potrebbe non essere facile capire di cosa,
diciamo, degli
cosa
obiettivi
significa.
Una programmazione dalla prima elementare alla terza
media.
Sì.
Esatto, anche all'ultimo anno del liceo e anche alla materna. Perché facciamo un esempio: se noi abbiamo un bambino o un ragazzo che frequenta la prima media, ha un determinato programma di matematica, di italiano, di storia, insomma di tutte le materie. Mettiamo il caso che questo bambino si trasferisce in un'altra scuola, in un'altra città e fa la seconda media da un'altra parte. Chiaramente si porta appresso tutto l'insegnamento che ha avuto nella
scuola precedente,
prima
media,
ed è esattamente lo stesso programma che hanno fatto i suoi nuovi compagni. Quindi lui può tranquillamente proseguire la sua seconda media in un altro posto, perché il programma è uguale in tutta Italia.
Certo, esattamente come dicevamo prima, succede in altri paesi d'Europa.
Esatto, esatto. Per l'attività alternativa questa non esiste.
No, infatti.
Perché? Perché io sono l'insegnante di attività alternativa, quest'anno decido di fare un lavoro sull'ecologia e faccio un lavoro sull'ecologia. L'anno prossimo decido di fare qualcosa sul teatro e faccio una cosa sul teatro. Ok, quindi se un ragazzino si sposta da una scuola all'altra, da una città all'altra, non c'è un proseguo.
No, ma certo, non c'è.
È tutto improvvisato. Allora, abbiamo per fortuna, noi insegnanti, siamo favolosi e favolose, quindi ci inventiamo sempre delle cose molto, molto belle e molto interessanti. Questo lo dico perché veramente gli insegnanti...
È vero, però...
Sugli specchi e veramente riusciamo a fare tante cose, però non è giusto, lo vogliamo dire che non è giusto, non è giusto per i ragazzi.
Ma neanche per noi, neanche per chi magari arriva come supplente e ci sono un po', tra virgolette, dico brutalmente tappabuchi, perché è un po' così.
È proprio così.
E quindi sarebbe
così.
Importante anche per queste persone. Va bene, Pamela,
allora,
dobbiamo...
Certo.
L'ultima
volevo
cosa.
Dire un'altra cosa,
certo.
Velocissima. Allora, noi, questo è il terzo anno che portiamo avanti una campagna che si chiama Libri per chi ha diritto di averli, perché esistono dei libri, per fortuna, da due case editrici della scuola, proprio sulle attività di alternativa. E noi stiamo facendo una campagna affinché si possano adottare questi libri così come si adottano gli altri, quindi che anche i ragazzini che fanno l'attività alternativa possano avere il libro, parlo della primaria, gratuitamente, così come ce l'hanno quelli di
religione. Esatto, è vero, in effetti i bambini che fra i bambini
quindi
e le bambine.
Tutte le certo, quindi per chi fosse interessato trova tutte le informazioni sul nostro sito che è www.uar.it.
Va bene.
D'accordo,
grazie mille Pamela.
Grazie.
Buon lavoro e buona serata.
Buon lavoro e buona serata anche a voi e anche agli altri ospiti.
Grazie.
Arrivederci Pamela.
Arrivederci.
Allora, cosa facciamo? Adesso noi ci sentiamo.
Ascoltiamo, si chiamava Gesù di Fabrizio De André, mi sembra in tema.
da molto lontano, a convertire bestie e gente, non si può dire, non si è servito a niente, perché prese la terra per mano, vestito di sabbia e di bianco, alcuni lo dissero santo, per altri ebbe meno virtù, si faceva chiamare Gesù. Non intendo cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono di chi penso non fu altri che un uomo, come Dio passato alla storia, ma inumano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi lo uccide fra le braccia d'una croce. E per quelli che l'ebbero odiato, nel Getsemani pianse l'addio, come per chi lo adorò come Dio, che gli disse sì sempre lodato, per chi gli portò in dono alla fine una lacrima o una treccia di spine, accettando ad estremo saluto la preghiera e l'insulto e lo sputo. E morì come tutti si muore, come tutti cambiando colore, non si può dire che sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto, ebbe forse un po' troppe virtù, ebbe un volto ed un nome, Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, sulla croce sbiancò come un giglio.
Rieccoci a Fuori Registro. Per chi si fosse appena sintonizzato, stiamo parlando dell'insegnamento della religione cattolica a scuola. Abbiamo chiacchierato con Pamela Deiana, responsabile del gruppo scuola dell'UAR, Unione Atei Agnostici Razionalisti, e ora ci sembra il caso di
dare la parola.
Esatto, di fare una chiacchierata con Francesco Sciotto, che è pastore della Chiesa Valdese di Torino. Buonasera Francesco.
Buonasera, spero mi sentiate.
Sì, buonasera Francesco, e dovrebbe esserci anche Matteo Montalbetti, che è un insegnante, buonasera, di religione cattolica in una scuola secondaria di primo grado di Milano. La lasciamo
prima
così.
Prima periferia milanese.
Prima periferia ovest, giusto?
Sì, siamo in quartiere degli Olmi, proprio... Dopo di noi c'è la tangenziale, Muggiano.
Ecco, perfetto. E allora benvenuti entrambi.
Grazie, benvenuti a voi, grazie di questo bel programma. Ho seguito, non conoscevo. Complimenti e dei begli approfondimenti sulla scuola.
Grazie.
Adesso le toccherà tutti martedì sera
ascoltare i nostri approfondimenti.
Intervenire.
Volentieri. Partecipare è più difficile, visti gli impegni familiari, ma ascoltare volentieri.
Mentre si fanno i piatti, visto che l'orario è un po' quello, tra la cena e i piatti, giustamente.
No, noi a quest'ora di solito abbiamo già mangiato, ho già messo via tutto.
Da bravi milanesi, avete tutto prima.
Ora di mangiare.
Io avrei già una domanda pronta per invece Francesco Sciotto, pastore della Chiesa Valdese di Torino. Buonasera Francesco. C'è?
Io ci sono, eccoci. Spero mi sentiate.
Sì.
Stavo lavando i piatti.
Visto? Sapevo.
Sentiamo.
Ma come la chiamiamo? Francesco, pastore della Chiesa Valdese di Torino? Come si dice?
Ma, insomma, come titolo vocativo, pastore della Chiesa Valdese di Torino sembra un po'.
Però è bello.
Va bene Francesco, va bene. Molti mi chiamano Ciccio.
Allora Ciccio, io la chiamerò questo... Ciccio assolutamente.
Allora va Ciccio bene. E Matteo, stasera è così, Va bene.
Allora a Ciccio chiediamo subito, ovviamente abbiamo ascoltato l'UAR e ora vorremmo sapere qual è la posizione della Chiesa Valdese riguardo l'insegnamento della religione cattolica a scuola.
Ma guardi, anche io ho ascoltato la trasmissione a partire dalle 8:30, quindi sono, ho ascoltato la professoressa, credo, Diana, della, sì, dell'UAR. Io mi sento di dire che non solo la mia posizione, ma la posizione della Chiesa Valdese riguardante la laicità della scuola è, se non sovrapponibile, molto simile a quella dell'UAR. Noi riteniamo che la scuola pubblica, sulla quale speriamo lo Stato italiano investa sempre di più, debba essere, come le altre istituzioni della Repubblica, fortemente laica. E quindi riteniamo a bocce ferme, se dovessimo iniziare oggi questa discussione, che un insegnamento confessionale, quello della religione cattolica, con degli insegnanti scelti da un ente terzo, che è la, diciamo, la diocesi, volta per volta, pagati dallo Stato, sia qualcosa che, diciamo, violenta la laicità della Costituzione e delle istituzioni della Repubblica in generale. Certo. Okay. Altro discorso credo si possa fare per le questioni della religione, ecco, di insegnamento del fatto religioso a scuola, come come capita in molte altre parti del mondo, ma questa è un'altra questione. Noi oggi ci troviamo in una situazione in cui, lo avete spiegato bene, degli insegnanti scelti dai vescovi sostanzialmente insegnano nelle scuole pubbliche e sono pagati dallo Stato.
Sì. Va bene, grazie.
Io credo sia inaccettabile.
Ok, volevamo, sentiamo quindi Matteo, che insegna religione cattolica,
e quindi
immaginiamo sia favorevole al suo insegnamento nelle scuole.
Allora, anzitutto, sicuramente sì, sennò, altrimenti mi troverebbe il lavoro in difficoltà, questo sarebbe, però al di là dell'aspetto personale, contingente, volevo fare una piccola puntualizzazione su quello che avete detto prima, per quanto riguarda la ricostruzione della storia, che avete fatto molto bene, è entrata mia figlia, ciao Alice, sto parlando, grazie.
Ciao Alice, da parte nostra.
No, mia moglie la parateria, che è un terrore di 3 anni, stava qua, poi vi raccontava cosa aveva fatto oggi a scuola ed era terribile. Scusate, adesso ritorno al punto, è che la revisione dell'84, oltre a quelle cose che avete detto e anche a quello che ha detto giustamente Pamela Deiana dell'UAR, è anche il momento in cui c'è un cambio radicale, ecco, dell'insegnamento, che prima era paragonabile al catechismo e dopo questo momento non è più, cioè il catechismo è quell'atto che uno fa perché in forza della sua fede vuole diventare cristiano. Dall'84, questa è una ricezione un po' difficile che sia la scuola ma che anche le famiglie fanno, è un'ora culturale.
Però ecco, provi a spiegarla, sì, perché effettivamente provi a spiegarla, perché effettivamente
Questo taglio culturale non richiede e non valuta la fede di nessuno, ma vuole essere un accompagnamento attraverso gli strumenti, come dire, principali di quelle che sono anche la religione, quindi la conoscenza della Bibbia, le storie, eccetera, ma soprattutto anche poi della questione etica e morale, di aiutare, ecco, a far svegliare, io lo chiamo così, io vivo l'insegnamento così, poi spero che lo facciano tutti, a far svegliare le coscienze di ciascuno, ecco, non perché si vogliano fare proselitismi, non per un qualche forma di controllo che la Chiesa ha sulla scuola, ma la mia idea e la mia esperienza nella mia scuola, ma vedo anche quella di quelli vicino a me, è quella del camminare insieme per aiutare questi ragazzi, ecco.
Certo.
E questo mi sembra il proprio dell'insegnamento della religione cattolica.
Ma noi ci chiediamo ogni tanto, ci siamo chiesti, ci stavamo chiedendo prima, pensando anche le domande da farvi, ma esiste una misura in cui la curia può condizionare l'impostazione che voi potete dare al vostro insegnamento?
Ma guardi, esistono le indicazioni nazionali per l'IRC, come esistono le indicazioni nazionali per tutte le altre materie, certo. Quindi con obiettivi, traguardi di competenze. Se condizionare vuol dire aver stilato, questo sicuramente l'ha fatto la CEI, le indicazioni di competenze, sì, però è come per le altre materie, ci sono le indicazioni. Infatti io, ecco, un'osservazione che avrei fatto prima a Pamela, ma forse Pamela non ha avuto la preside che avevo io, che quando sentiva parlare di programmi le si drizzavano i capelli in testa, perché i programmi a scuola non ci sono più.
Sì,
io sono molto favorevole a quello che ha detto Pamela, nella misura in cui il vero problema, secondo me, dell'ora di religione è che non esiste un'alternativa al momento. L'ora di alternativa è de facto vuota. Io ho lottato, come dire, tolte le eccezioni che abbiamo dette, però non ci sono indicazioni nazionali. Allora, io
sì, è randomica di fatto,
sì, non è considerata una vera strutturata,
certo. Ognuno fa quel che vuole. Ora, ognuno fa quel che vuole, questo fa parte dell'insegnamento di qualsiasi docente, di qualsiasi materia, perché esiste la libertà di insegnamento. E quindi io il discorso di Pamela prima l'avrei leggermente cambiato in non ognuno fa lo stesso programma, perché non è vero, ma tutti devono arrivare agli stessi traguardi di competenza.
Certo, certo, devono seguire questo, diciamo, sì, le stesse indicazioni.
Magari è un tecnicismo, però lo trovo, vista la mia formazione, fondamentale.
No, però magari lo rispieghiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché ne abbiamo già parlato delle indicazioni. I programmi nella scuola non esistono più da anni, almeno dal 2012, si parla di obiettivi, traguardi di competenze, eccetera, giusto, questa è una giusta precisazione. L'ho interrotta.
Quindi, secondo me diventa importante, se si vuole, perché si sente questa esigenza di fare un'alternativa, costruirla, ecco, questa indicazione, perché poi questo discorso non diventi tutti dobbiamo parlare dell'ecologia eccetera, che va benissimo, ma deve essere riguardante questo. Da questo punto di vista io ho visto che effettivamente noi poverini dell'IRC noi proviamo a fare il nostro, però per questo io per esempio ho insistito molto perché nella mia scuola ci fosse l'alternativa, perché la scelta fosse consapevole. Io credo che l'IRC possa essere l'occasione per molti di fare una scelta consapevole. Questa cosa purtroppo io trovo che manchi, quindi secondo me paradossalmente su questo dobbiamo e possiamo aiutarci, perché non è possibile che a un'ora di lezione, dove comunque si fanno cose, si impara, si provano a mettere,
possa corrispondere il nulla, lei dice.
Esattamente, perché tra il nulla e qualcosa.
No, certo, certo, e poi forse bisognerebbe...
La serietà, mi spiace, ecco, l'ultima cosa che dico, poi non voglio rubarvi tutto il tempo, mi spiace di vedere che spesso, ma questo magari è una sensazione mia, e qui sono qui ad ascoltarvi, che la parola laicità spesso sia vissuta in contrapposizione con la religione, cioè come se essere laici voglia dire fare un passo indietro rispetto alla religione. Io non credo che questo, io sono un laico sia in senso ecclesiale, non sono un sacerdote, ma credo di rispettare pienamente la laicità, anzi proprio in questi giorni, per cercare di venire incontro ai ragazzi di quei poverini alternativa che sennò devono guardare un'ora al muro, io per esempio e molti altri miei colleghi abbiamo deciso di iniziare con delle unità di educazione civica, per esempio parlerò degli articoli della Costituzione.
Certo, anche perché ce li ha in classe per forza, no, in questi giorni.
Comunque io penso che come insegnanti dobbiamo sempre farci coinvolgere dalle persone, dai ragazzi che abbiamo di fronte.
Certo. Ma sappiamo che, così diamo un attimo anche la parola a Ciccio, così posso
benissimo.
Non mi sento di chiamarlo, che Francesco, scusami, io parlo troppo e voi fermatevi tranquillamente.
No, non c'è problema, però a Francesco vorremmo chiedere a questo punto, primo, qual è la sua posizione, cosa ne pensa a proposito di quello che ci ha appena detto Matteo, e soprattutto noi sappiamo tante cose e tra queste cose sappiamo che ha diretto una scuola a Palermo, ce lo conferma?
Lo confermo assolutamente.
Ok, e che cosa facevate in quella
rispetto alla religione?
Di una scuola dell'infanzia e primaria, la scuola che è stata fondata nel 1865, dell'Istituto Valdese di Palermo.
Sì.
Noi ovviamente non avevamo un percorso di insegnamento della religione cattolica a scuola, trattavamo la religione come secondo noi poteva essere trattata attraverso dei cicli, non solo di storia, perché la religione, lo voglio ricordare, le religioni sono anche sociologia, antropologia, narrazioni,
filosofia,
letteratura,
certo.
Filosofia, per carità. Quindi avevamo istituito un percorso con i ragazzi delle scuole, della scuola elementare, della primaria, per poter affrontare le tematiche religiose a partire dalle loro esperienze e da ciò che vivevano nelle loro famiglie e a partire dal fatto che la religione è anche una materia che dal nostro punto di vista può essere, in una scuola valdese, lo voglio ricordare, insegnata non da un punto di vista confessionale. Io credo che ci sia un vulnus in tutta questa questione. Il vulnus è, questo è innegabile, il fatto che cambiando dal catechismo a un evento, a un fatto culturale, si tratta comunque di insegnamento della religione cattolica,
certo,
nella scuola pubblica. Questo è il tema, secondo me. Io ho una laurea magistrale in teologia, io non potrei mai candidarmi per insegnare religione nella scuola, perché capite che la questione non è solo tra laicità e silenzio, è il fatto che la laicità è il luogo del pluralismo, della conoscenza, della multiculturalità, io credo. Noi, credo, possiamo dire che nella nostra scuola pubblica ancora, non so per quanto tempo, insegniamo la storia in maniera laica, il che non significa che non ci schieriamo, insegniamo le scienze in maniera laica. Ecco, anche la religione è materia che può essere trattata in maniera laica. Allora, la questione non è che la laicità è silenzio, è che la laicità è pluralismo, e a essere vigile del pluralismo deve essere lo Stato e non, certo, una confessione, per quanto maggioritaria. Questo io ci tengo a sottolinearlo. Ho rispetto enorme per i docenti di religione cattolica, che restano persone scelte fuori dai percorsi che vengono fatti per tutti gli altri insegnanti.
Sì, perché hanno tra l'altro una loro graduatoria, quindi non hanno proprio, proprio un altro percorso.
Quello
di lì. E poi tra l'altro io vorrei anche sollevare la questione che mi sembra che quelle due ore in cui alcuni alunni, di solito sono pochi, escono dall'aula e vengono prelevati da un'altra insegnante o da un altro insegnante per svolgere le ore di alternativa, sia un momento altamente discriminatorio, perché poi...
Sì, diciamo,
mi sentirei di dirlo escludente.
Escludente, certo.
Sì, allora, adesso un'ascoltata, questa è la primaria...
Non saprei, nel senso che qui è la responsabilità. Allora, io sono d'accordo, anche io vorrei, e secondo me per come è fatta la religione può accogliere tutti, però lì fa parte della scelta delle famiglie, cioè non è l'esclusione, ma è la famiglia che sceglie. Poi giustamente io sono d'accordo che andare a far niente non è il massimo, è il rispetto, per il percorso storico che abbiamo avuto vale il rispetto. Quello che ha detto Francesco, mi scusi se la chiamo così, Ciccio, proprio non ce la faccio.
Ce la faccio io, spero.
Questo può essere molto interessante. Io, guardi, in linea teorica posso addirittura essere d'accordo con lei, nel senso che facciamolo. Io, per esempio, nel mio contesto viviamo un pluralismo religioso effettivo ed è molto bello quello che ha detto lei. Partiamo dall'esperienza loro, per esempio di ragazzi copti, di ragazzi evangelici, insomma, che sono molto presenti sul nostro territorio, ma anche di qualche testimone di Geova che ogni tanto viene, ogni tanto no, anche di atei agnostici, perché ce ne sono parecchi che si professano, le loro famiglie si dicono qui. Alla prova dei fatti, le differenze confessionali nel nostro insegnamento, secondo me, io insegno alle medie, magari le superiori diverse, non credo, ma sono molto lontani dalla sensibilità dei ragazzi che vivono di fatto un pluralismo religioso. Se poi questa cosa debba avere un corrispettivo anche nella normativa scolastica, io questo però, come dire, è troppo lontano dalla mia competenza. Noi siamo così, e come
Matteo, Matteo, aspetti che c'è Francesco che vuole fare una domanda.
Prego.
Vorrei capire il fatto che, grazie a Dio, le differenze confessionali o religiose non costituiscono un elemento di distanza tra i ragazzi. Significa che questo può essere diciamo coronato nella reductio ad unum, mi perdoni il latino, del fatto che la religione venga insegnata da un insegnante cattolico, perché noi di questo stiamo parlando, mi scusi. Poi le ripeto, io ritengo che, non voglio entrare sul suo lavoro, sui vostri, quelli che programmi e ora sono obiettivi, ma questo è un elemento chiave della questione. Poi io mi rendo conto che c'è un altro problema, che è quello di dire se da domani azzeriamo cosa si fa di tutti gli insegnanti
che perdono il lavoro, certo.
Ci mancherebbe altro che il lavoro tanto vituperato non debba essere sempre, sempre tutelato in Italia. Tra l'altro, se così dovesse essere, lei perderebbe il lavoro e il vescovo che l'ha nominata cadrebbe sempre in piedi. Quindi noi dobbiamo sempre fare attenzione che non siano le ultime ruote del carro a perdere le tutele. Resta però il fatto che un insegnante che si professa omosessuale in alcune diocesi, sospetto la maggioranza delle quelle in Italia, perderebbe il lavoro. Ecco, lei come la vede questa cosa? Non lo so, mi dica.
Scusate, scusate, fermo un attimo in caso qualche ascoltatore, ascoltatrice si sia sintonizzato adesso. E niente, siamo fuori registro, trasmissione di Radio Popolare e abbiamo con noi Matteo Montalbetti e Francesco Sciotto. C'è una telefonata di un ascoltatore, la sentiamo?
Sì, certo.
Poi vi riparlate. Pronto? Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Sentite?
Sì. Sì.
Allora, io porto una testimonianza, cioè ho mia nipote, vivo in Svizzera.
Se hai la radio vicino, però abbassala, perché un po' di rimando si sente.
Aspetta, scusami. Sì. Aspetta, un momento. Oh mamma mia, adesso... No, scusi,
Ok. No, niente, eccoci. Ora benissimo.
Adesso ci sono, adesso ecco. Ho tolto via le cuffie. No, porto una testimonianza. Allora, in Svizzera il sistema scolastico è a discrezione di ogni cantone. Mm. Ora, io pago la tassa di culto, quindi sono 18% sul quello che guadagno. Se sono 100.000 euro, alla religione cattolica vanno 1.800. Questi 1.800 vanno dentro in una cassa. Questa cassa serve a finanziare il clero, ma anche i docenti e quindi anche le ristrutturazioni della chiesa. Quindi pertanto sia i riformati e i cattolici finanziano con la tassa di culto. Se il ragazzo o la ragazza non vuole frequentare come mia nipote, la scuola è obbligata, perché è di obbligo, a dargli delle alternative.
Certo.
E questo dà dentro il punteggio, quello che dite voi, in forma verticale. Quindi c'è lo Stato. E quello che io appartengo per di più, riconosce la religione cattolica come religione di Stato, però allo stesso tempo rientra dentro anche che deve anche rispettare
l'alternativa.
Quindi i musulmani hanno anche i loro insegnanti, escono fuori dall'ambito scolastico, però serve anche in tutto assieme, fa anche curricula.
Certo.
Ecco, solo questo.
Grazie mille. Grazie.
La politica dovrebbe essere quella che dovrebbe arrivare a dare un giusto equilibrio e tutti contenti e felici.
Ma è un'utopia. Arrivederci, grazie mille.
No, è solo una testimonianza, come sarebbe.
Ma come si chiama, che non ce l'ha detto?
Giuseppe.
Grazie Giuseppe.
Grazie,
buona serata.
Buona serata.
Ecco, scusate, ho tolto la parola, non so se Francesco o Matteo.
Aveva fatto una domanda a Francesco, Ciccio, perdonatemi, ma e stava rispondendo Matteo.
Eccoci.
Beh, al di là, credo che il nostro intervistato, non penso che in Svizzera dovrei controllare se sia effettivamente la religione di Stato, però vabbè. Comunque,
ha detto che dipende dai cantoni, quindi
comunque, vabbè. Anche da noi in Italia le diverse religioni, poi mi correggerà Francesco, che ho studiato così, hanno fatto delle intese. Io quello che ho studiato, ricordo ormai che mi ho fatto l'anno indietro, che in realtà, dati anche i numeri, penso esigui, nessuna delle religioni che ha firmato un'intesa con lo Stato abbia poi deciso di attivare, ecco, un servizio di insegnamento della religione. Probabilmente mi viene da dire anche per i numeri e le cose, no? Perché richiedono molto personale. Ho in mente per esempio che gli ebrei che hanno firmato l'intesa hanno detto che non fanno un insegnamento, ma si riservano di poter intervenire nelle scuole. Quindi come dire, in qualche modo la possibilità c'è, poi magari mi si dirà che è teorica, che non tutti l'hanno fatto, io questo però non lo so. Francesco mi chiedeva prima del vulnus, come diceva lui, del fatto che
Io questo non lo vedo così un vulnus, nel senso che io ho la mia posizione, la mia credenza, la mia fede, e quando vado in classe porto la mia credenza, la mia fede, la persona che sono, ma non le impongo agli altri. Ecco, questa dinamica è secondo me interessante, questo è anche nelle indicazioni nazionali per gli RC, uno credente, non credente, può fare l'ora di religione per confrontarsi con un sistema culturale simbolico che nel nostro paese è, come dire, necessario conoscere, cioè non si può non conoscere le parabole, voglio dire, perché sono un elemento culturale, poi uno può credere che Gesù sia il figlio di Dio o meno, ma quello è un discorso a parte, e quindi una persona intellettualmente onesta dice che cosa crede, ma lascia libero l'altro di fare. Ecco, io penso di fare questa cosa nelle mie ore, e poi francamente io vedo che adesso il vero problema è aiutare questi ragazzi a parlare di questi argomenti, perché fanno fatica a parlare in generale, tanto più di queste cose così delicate e profonde come la fede, la coscienza, e penso che un'ora, ecco, possa aiutare in questo senso. Sulla struttura mi spiace, io non so cosa dire.
No, certo.
Sì, va bene, poi capisco, si poteva fare meglio, forse sì, però ecco, questa scheniella è piuttosto, dice qua.
Certo, va bene, potremmo andare avanti altre ore, ma purtroppo stiamo per finire il tempo, quindi noi vi ringraziamo tantissimo e magari ci risentiremo.
Ma posso dire un'ultima cosa?
Certo.
Sì, a parte l'interpretazione dell'intesa che non abbiamo chiesto perché avevamo numeri esigui, noi non abbiamo chiesto proprio perché quando abbiamo siglato la prima intesa abbiamo proprio detto al governo che trovavamo sbagliato che si insegnasse la religione anche in forma confessionale nelle scuole. Non abbiamo detto non ce la faremmo mai, quindi non lo facciamo. Voglio chiarire.
Il problema è quello del chiarimento.
Scusi Matteo, mi permetta perché stiamo chiudendo. Il punto è proprio la conoscenza. Quello che sta succedendo in questo momento nella crisi medio orientale ci dimostra che nonostante tutte le ore di religione fatte nella scuola, l'ignoranza in tema di materie religiose è altissima in Italia. Noi dovremmo anzitutto porci questo problema, perché il fatto che nella media gli italiani pensano che gli ebrei siano uguali agli israeliani, dopo aver fatto 2 ore di religione cattolica alle scuole elementari, poi un'ora, poi fino a 18 anni sostanzialmente, o 16 per chi esce prima, ci dimostra che questo meccanismo non funziona, perché la scuola non riesce oggi a formare cittadini
che abbiano consapevolezza di tutto. Francesco,
questa è la cosa peggiore.
Certo, c'è una telefonata, un secondo così sentiamo anche gli ascoltatori.
Pronto? O le ascoltatrici.
O altri.
Buonasera.
Buonasera. Pronto? Se ci sei, non ci sei.
Era Giuseppe detto Pippo.
Non c'è. Niente.
No, niente.
Sì, no, è chiarissimo, sì. Chiarissimo quello che ha detto. E davvero, ci vorrebbero altre ore, ma noi abbiamo 5 minuti e dobbiamo chiudere. Ci spiace tantissimo.
Sì, ma
ci risentiremo, però direi chiaro. Abbiamo, come dire, posto delle questioni, delle riflessioni, crediamo importanti, perché se ne parla poco. Ringraziamo entrambi.
Grazie Francesco Sciotto, grazie Matteo Montalbetti, grazie infinite. Grazie. Buona serata.
Grazie,
arrivederci.
Grazie Francesco, arrivederci.
Arrivederci. Allora, i temi sono
tema molto impegnativo. Comunque, interessante, la statistica della 2023-2024, tra il 16 e il 18% degli studenti, delle studentesse non si avvale dell'IRC.
Esatto. Io volevo rispondere a 2 messaggi che sono arrivati tempo fa. C'è un'ascoltatrice che dice che le risulta che l'ora di alternativa non possa rientrare nelle 18 ore di cattedra. È vero, cioè può essere come dire, condotta dai docenti nelle ore di eccedenza, che sono massimo 6, oppure viene pagata. Viene pagata dai pochissimi fondi che ha la scuola. Questo è vero, funzionava così un po' di anni fa, cioè 10-15 anni fa si poteva fare, ma adesso non più. E poi c'è un'altra ascoltatrice, Caterina, che ci dice: ho fatto il liceo negli anni 80, si poteva non fare religione, ma l'alternativa era nulla.
Certo.
Al liceo si divertivano tutti a stare nei corridoi.
Sì,
a non
primaria, stare... primaria un po', ci si diverte un po' meno a stare al banco immobili. Bene, siamo quasi in chiusura.
In chiusura, noi vogliamo, anche noi vogliamo ricordare Stefano Benne in questo modo. Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura, povere genti che ai menestrelli credete.
Dimenticarvi di me non potrete, e io di voi scordarmi non posso. Dentro un tramonto feroce e rosso, dentro un cielo di sangue e vino, ascoltate come sembra il primo.
L'ultimo accordo che io imparai, io non voglio morire, e a morire non riuscirò mai. Ci ascoltiamo dunque questa poesia di Stefano Benni, Quello che non voglio, cantata da Fausto Mesolella. Noi ci vediamo, scusate, ci sentiamo, ci ascoltiamo martedì prossimo alle 8:30. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Sia il buon sonno del padrone, servirà la mia canzone. A gola storta voglio cantare Ringhio di porco e romanze nere. Voglio svegliarvi col fiato ansante. Io non voglio morir cantante. Io non voglio morir poeta, di ogni passione scegliere la dieta. Gioia morini e dolori piccini, da imbalsamare dentro il rimario. Della giuria al valor letterario, coda di sangue alla mia cometa. Io non voglio morir poeta. Io non voglio morire artista, accucciato come un vecchio cane, sotto il trono dei re di danari, tra lecca, culi e cortigiane. Che alle mie rughe vogliono rubare fiori di gelo, dolore e fame. Riaccechi il fuoco della mia vista. Alberi del mio giardino, annaffia il sangue del mio vicino. Meglio la peste che l'ipocrita danza di vostra santa beneficenza. Chiudete la cella, lasciatemi stare, di libertà vostra non voglio morire. E io non voglio morire attore, dentro allo schermo di un paradiso. Crocefisso a un finto sorriso di morti in gingheri e ribelli servili. Re dello schermo, generale dei vili, ti sto davanti e voi, belle signore, guardate la scena dove gli mangio il cuore. Perché non voglio morire attore. Dell'altra, saltando dentro la cassa di una viola da gamba. Voglio ascoltare le voci di fuori, ringhio di porco, voce di dama, tamburo indio, amore che chiama, e voci spezzate di cento popoli che dalla mia terra non voglio scacciare. Io voglio vivere, non ho altro da fare. Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura. Povere genti che i menestrelli credete, dimenticarvi di me non potrete, ed io di voi scordarmi non posso. Dentro un tramonto feroce e rosso, dentro un cielo di sangue e vino, ascoltate come sembra il primo, l'ultimo accordo che io imparai. Io non voglio morire, e a morire non riuscirò mai.